Cari amiche e cari amici, do inizio alla quindicesima e ultima lezione di questa prima parte del nostro corso, quello riguardante appunto la cristianità, l'avvento, la formazione e anche l'apogeo della cristianità. Sono le 10:13 del 19 febbraio 2018. Ricordo a tutti che i diritti d'autore dell'opera, la cui titolarità fa capo all'autore della lezione Massimo Biglione che vi parla, sono riservati e protetti ai sensi della vigente normativa italiana sul copyright. Con l'acquisto dell'opera in versione online è consentita la libera ed illimitata fruizione privata, personale e domestica delle singole lezioni, per le quali invece non è concesso alcun diritto di riproduzione in pubblico né a titolo gratuito né a titolo oneroso, ovvero a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcun diritto di sfruttamento, utilizzazione, vendita, noleggio, trascrizione, rielaborazione, pubblicazione online, eccetera, salva espressa autorizzazione scritta da parte dell'autore, ovvero del legittimo detentore dei suddetti diritti di sfruttamento. Ecco, allora veniamo a continuare il discorso della lezione scorsa, è un po' tutt'uno, è un discorso che ovviamente si estende su queste due lezioni e forse anche su quelle, sulle ultime tre, quelle che possiamo chiamare la luce del Medioevo, la civiltà comunale la prima, la Repubblica Cristiana la seconda e questa che comunque continua a far parte della Repubblica Cristiana e vediamo un po' di finire questo discorso e che poi inevitabilmente il tempo, la storia ci proiettano in quello che invece è l'autunno del Medioevo stesso. Ma finiamo appunto questa prima parte, questo primo parte del nostro corso di storia, ancora parlando in qualche modo della luce del Medioevo e dell'inizio di questo tramonto. Ora, riprendendo un po' il discorso della lezione scorsa, vediamo che torniamo un attimo a completare, diciamo così, qualche nozione ancora chiarificatrice sul ruolo della Chiesa, su quanto avviene nella Chiesa stessa, per poi approfondire di più il discorso anche della monarchia, perché la monarchia e le monarchie, che sono qualcosa un pochino di diverso dalla monarchia imperiale, che invece è quella imperiale di cui abbiamo già parlato. Allora, la Chiesa è la Chiesa che vince, è la Chiesa del XII e XIII secolo che noi abbiamo potuto vedere, la Chiesa della Riforma, che parte da metà più o meno degli anni 40 circa dell'XI secolo, quindi prima di San Gregorio VII, prima ancora di Leone IX, ha un campione Leone IX, la svolta se così si può dire, e poi soprattutto il trionfo diciamo con Gregorio VII all'interno della Chiesa, ma nello stesso tempo con il quale inizia il grande scontro con l'impero. Queste cose abbiamo già viste, abbiamo già dette, abbiamo parlato per esempio appunto anche del ruolo chiave di San Bernardo, delle crociate, dei comuni, perché è chiaro che la riforma gregoriana, la riforma che ripeto si può chiamare gregoriana per comunità, ma che non è solo gregoriana, la riforma gregoriana in qualche modo è soprattutto comunale, non che sia esistito uno scontro, diciamo, tra civiltà comunale e civiltà feudale all'interno della Chiesa, non dobbiamo esagerare, però effettivamente la riforma in qualche modo va a toccare quella che ormai era diventata, suo malgrado, la chiesa feudale, la chiesa imperiale, impantanata non solo con l'impero, ma anche con tutto, diciamo così, con il feudalesimo. Basti pensare ai vescovi conti, alla corruzione morale e tutto cose che abbiamo già detto e non sto a ripetere. Ebbene, in qualche modo la riforma doveva per forza spezzare questo legame e, vivendo in contemporanea l'affermazione del comune, l'affermazione dei liberi comuni, l'affermazione in qualche modo delle città in generale, quindi non solo dei comuni, delle città-stato come in Italia, ma anche delle città all'interno stesso dell'impero, della Francia, per esempio le città francesi non sono, come dire, non sono paragonabili ai liberi comuni italiani facendo parte di una monarchia, però in qualche modo, una monarchia vera, presente, perché anche i comuni fanno parte dell'impero, ma l'impero è lontano, poi gli fanno guerra, invece in qualche modo le città francesi fanno parte, come anche quelle spagnole, diciamo così, che fanno parte della monarchia aragonese o della monarchia castigliana. E, insomma, in qualche modo le città fanno, quindi sia i comuni e sia le città, spezzano in qualche modo il legame con il mondo feudale che continua a esistere, ma evidentemente inizia il suo lungo, progressivo, inesorabile tramonto, e invece nasce questa civiltà cittadina, comunale o cittadina, a seconda dei casi, nella quale la riforma gregoriana trova proprio il suo campo vitale e che poi si materializza inevitabilmente con la nascita dei due, con il grande mutamento interno allo stesso monachesimo cristiano, perché in qualche modo con le figure di Francesco e Domenico, appunto, pur creando essi degli ordini religiosi che bene o male si potrebbero definire tecnicamente monastici, però in realtà, per i motivi già detti, in realtà monastici non sono, nel senso che non prevedono, pur prevedendo ovviamente i voti di povertà, obbedienza e castità, pur entrando a far parte della struttura ecclesiastica. Per Domenico questo era scontato fin dall'inizio, Domenico stesso era un canonico, per Francesco non è stato esattamente. Francesco certamente voleva stare nella Chiesa, però forse nemmeno lui aveva le idee chiarissime su cosa si sarebbe dovuto fare di questo ordine che stava nascendo, magari malgrado egli stesso, e alla fine poi lui decide, comunque accetta l'idea di stare nella Chiesa quando va a chiedere la conferma della regola e della prima e della seconda regola. Pertanto a quel punto effettivamente in qualche modo questi due ordini, che in teoria sarebbero dovuti essere monastici, diventano qualcosa di diverso proprio perché loro sono ordini mendicanti, perché girano, perché stanno nelle università, non stanno nei monasteri, hanno le loro case, i loro conventi, appunto, che sono già qualcosa di diverso dal monastero, ma al di là di questo però girano, hanno dei ruoli ben precisi, incidono nella società, lottano per esempio contro le eresie, diffondono il Vangelo in maniera forse simile a quanto potevano fare i primi benedettini quando andavano nelle lande deserte della Germania, no, deserte, nelle lande deserte nel senso di vista umano, diciamo, non dal punto di vista delle foreste, nei boschi, nelle montagne dell'Europa del Nord. Ebbene, in qualche modo, similmente costoro vanno non nelle foreste, nelle lande sperdute, in mezzo ai pagani, ma vanno nelle città, vanno appunto ovunque vi sia bisogno di o di Cristo o di un rinnovamento della fede, o addirittura di portare la verità con la V maiuscola, perché appunto per combattere il diffondersi delle eresie. Sono presenti nelle università, sono presenti ovunque, addirittura a un certo punto ricevono sia francescani che domenicani il compito di predicare le crociate e di andare in Terra Santa, e ricevono il compito della Santa Inquisizione, di gestire la Santa Inquisizione. Questo poi lo vedremo, farò un cenno tra poco. Quindi è vita attiva. Ecco, questo è un punto fondamentale, anche quello dei monaci benedettini: era una vita certamente di lavoro, non era che erano, non erano di clausura, c'erano dei rami che praticavano la clausura, ma non i benedettini in se stessi. Ma insomma, qualcosa è cambiato. Il mondo benedettino, per forza di cose, non perché l'aveva scelto il Benedetto, ma perché la storia lo ha imposto, è tutt'uno nel corso dei secoli con la società feudale. I francescani e i domenicani si trovano a vivere invece nel pieno della civiltà comunale, che poi diventerà signorile, nel fondersi delle città, nel diffondersi anche del commercio e quindi della borghesia, e insomma in un mondo che è ancora cristiano ma sta iniziando a cambiare. E in questo senso loro sono la massima espressione della riforma gregoriana, che appunto va in qualche modo anche a fermare in qualche maniera anche tutto il diffondersi delle stesse eresie. Sì, questo delle eresie appunto è un discorso effettivamente chiave che noi non possiamo affrontare nello specifico come tanti altri, ma di cui cerco di dare in poche parole una visione per far capire la gravità. Io ho già fatto riferimento al diffondersi dell'eresia catara, albigese e di altre. In Italia gli stessi patarini che all'inizio appoggiano Gregorio VII, la riforma a Milano, poi però col passare del tempo deviano verso una rivolta sociale, fino a diventare anche una rivolta ereticale con Arnaldo da Brescia, che non può essere definito tecnicamente un patarino, ma che certamente nasce nella congerie che avevano creato nei decenni precedenti i patarini. E poi la stessa Lombardia diventa, Lombardia, l'Italia del Nord, ma in particolare la Lombardia, diciamo il mondo dei comuni della Val Padana, in qualche modo diventa ricettacolo purtroppo dell'eresia catara albigese. E anzi fa un po' da, come dire, così si può dire, da trade union geografico tra il mondo albigese, cioè albigese sono i catari di Francia, del sud-ovest della Francia, della città di Albi, appunto, appunto dove era un po' la loro capitale, la loro sede, non lontano appunto dai Pirenei, non lontana da Carcassonne, in qualche modo che appunto fu, era una città albigese, da quella che oggi è Lourdes, se così vogliamo fare un riferimento più contemporaneo, e il mondo bogomilo dei Balcani. Mondo bogomilo, i bogomili erano appunto dei catari che si erano, l'eresia catara è molto antica, risale insomma in qualche modo al dualismo manicheo, quindi torniamo indietro di mille passa anni, ma che comunque si innesta nel grande tronco dell'ognosticismo, che risale a Cristo e a prima di Cristo, al mondo pagano ed ebraico dell'Antico Testamento, e quindi praticamente il catarismo fu sconfitto, poi almeno in Europa ufficialmente col trionfo della Chiesa, ma nel IX secolo, VIII IX secolo, un monaco Bogomil, bulgaro, in qualche modo riprese queste tematiche, le diffuse nel mondo bizantino nordico, a nord di Bisanzio, cioè appunto i Balcani praticamente, e da lì poi per misteriosi agganci che mai potremmo capire bene fino in fondo, questi si ritrovarono in Francia e presero il nome di Albigesi, ma in fondo sono Bogomili, ma in fondo sono Catari, ma in fondo sono Gnostici. E quindi tutto un meccanismo che si va a diffondere ovunque e che la Chiesa poi è costretta a intervenire, perfino militarmente, con le famose crociate contro gli Albigesi, di Simone di Monforte e di altri, e anche con le armi spirituali, anzitutto le armi spirituali, con l'avvento provvidenziale di San Domenico, dei Domenicani, della loro dottrina, del Rosario, della loro presenza alla Sorbona, insieme anche ai francescani, appunto, naturalmente basti pensare a San Tommaso e San Bonaventura contemporanei alla Sorbona, e che in qualche modo così frenano l'eresia, appunto tale che, come dicevo poco fa, la Chiesa addirittura concede a Domenicani e Francescani il diritto dell'Inquisizione. Ci tengo a dire che la stessa Inquisizione in qualche modo fu creata dalla Chiesa, può sembrare, è veramente paradossale, ma fu creata da Gregorio X per togliere il diritto della repressione ereticale a Federico II. Cioè è assurdo, perché Federico II, voglio dire, tutto era fuorché un bravo cattolico, però lui esercitava in qualche modo una durissima repressione nei confronti degli eretici. Questo nessuno lo dice, no, perché c'è il mito di Federico II anticattolico e quindi in qualche modo deve essere sempre trattato come un genio intoccabile, no? dai tempi di Kantorowicz, come un genio pura Puglie, intoccabile, che tutto ha fatto bene, che tutto è che è stata la Chiesa, i papi brutti e cattivi che lo hanno trattato male. In realtà il discorso è molto più complesso, se ne è parlato per secoli, se ne parlerà credo fino alla fine del mondo, perché è chiaro che è un uomo che divide, su questo non vi sono dubbi, è stato in qualche modo un tentativo di salvare la superiorità dell'impero nel momento del massimo trionfo politico anche della Chiesa, ma nello stesso tempo lo ha fatto non come suo nonno, per una questione di potere politico, ma mai di divisione teologica. Lui, pur non essendo un teologo naturalmente, non ha avuto un Lutero accanto a sé che potesse in qualche modo tentarlo per quella via, però in qualche modo senz'altro è stato un uomo di rottura totale, completa con la Chiesa stessa, anche per la sua agnosticità, anche per la sua evidentissima distanza dalla religione cristiana, perfino per una simpatia per l'Islam, ma come ho già detto non è che lui fosse islamico, naturalmente non è quello il punto, era agnostico e viveva di se stesso e del suo potere. Bene, lui perseguitò gli eretici, cioè, ma come? Allora uno così perché perseguita gli eretici? Beh, perseguita gli eretici perché gli eretici erano il caos, erano il disordine, lui lo fa politicamente, non è che perseguita gli eretici perché amasse infinitamente la Chiesa di Gesù Cristo e i papi, perché insomma, tutta la sua vita dice esattamente il contrario. Perseguita gli eretici per motivi politici, cioè, è un po' come gli imperatori, i più grandi imperatori romani, se vi ricordate la nostra prima o seconda lezione, i più grandi imperatori romani hanno perseguitato i cristiani, perdere Nerone, che è un caso a parte, ma quando noi vediamo un Traiano, un Marco Aurelio, cioè figure elevatissime anche umanamente, oltre che politicamente, perseguitare i cristiani, perché lo fanno? Non come Nerone perché era Nerone, lo fanno perché loro vedono, ma anche fino ad arrivare ovviamente a Diocleziano, lo fanno perché in qualche modo loro effettivamente da politici intelligenti, da uomini di Stato grandiosi, perché quando parliamo di Traiano e di Marco Aurelio, sì, forse sì, un po' meno, ma insomma quando parliamo di Traiano e di Diocleziano parliamo di uomini di Stato grandiosi, figure grandiose della storia dell'umanità dal punto di vista politico, loro dal loro punto di vista vedevano nel cristianesimo in qualche modo una rivoluzione che avrebbe portato, secondo loro, in qualche modo alla distruzione dei valori di Roma. Ebbene, e quindi perseguono i cristiani non perché amano Giove, non perché sono fedelissimi a Minerva, perseguono i cristiani perché per ragioni politiche. Beh, è lo stesso, appunto, è il caso di Federico II. Del resto, anche altri persecutori, in questo caso devo dire di cattolici di età moderna, pensiamo per esempio a Elisabetta I, no? Tanto per fare un esempio, o anche a suo padre, insomma, naturalmente ai Tudor, insomma, no? Ai due Tudor, a Enrico VIII e Elisabetta, non è che perseguono i cattolici perché sono assolutamente radicalmente convinti delle grandissime validità degli ideali di Martin Lutero, è una sciocchezza, insomma, naturalmente, poi lo vedremo, ne parleremo ampiamente di questo. Lo fanno perché, avendo fatto una scelta ereticale, specialmente il padre, per motivi del tutto personali, come penso tutti quanti sappiamo, anche senza parlarne, ebbene a quel punto poi si va fino in fondo e si entra in un meccanismo di persecuzione, ma che è anzitutto politica, è una persecuzione, attenzione, anzitutto politica, evidentemente, cioè nel senso che è religiosa, fatta per motivi religiosi, con scuse religiose, con pretesti religiosi, ma ovviamente col fine ultimo, che in questo caso era politico, perché tanto né Enrico VIII né Elisabetta erano questi assolutamente convintissimi protestanti che si immolavano per la loro fedeltà alla nuova fede, insomma, ecco, diciamo sciocchezze. Ecco, quindi esiste, si è persistito nel mondo l'uomo politico agnostico, o perlomeno comunque, se non proprio agnostico, comunque che pensa anzitutto alla politica, allo Stato, al suo ruolo, e che perseguita la religione in qualche maniera per queste ragioni. Per cui capitava, tornando a noi, che Federico II effettivamente perseguitava a morte gli eretici facendo le strage, perché lui li vedeva esattamente come nemici politici, come qualsiasi altro nemico politico, forse pure più pericolosi, perché essendo il loro apporto sociale, in qualche modo creavano disordine, creavano le rivolte del popolo, insomma, e quindi nulla è più pericoloso per un sovrano che il popolo in rivolta, per cui in qualche maniera, allora è paradossale, ma la Chiesa crea l'Inquisizione, questo nessuno lo dice mai, la parola Inquisizione è uno di quei miti che dall'Illuminismo in poi è stato, come dire, proprio nominalisticamente indemoniato, basti pensare alle crociate, a Medioevo, a Inquisizione, questi termini appunto di cui la gente ignorante parla così senza sapere minimamente di cosa sta dicendo e sta parlando. Ebbene, l'Inquisizione è stata creata paradossalmente, è paradossale, ma per difendere gli eretici dalla drasticità repressiva del potere statale, in questo caso di Federico II di Svevia. E la stessa Inquisizione, data in mano a francescani e domenicani, ha delle regole ben precise. Fin da subito, poi queste regole diventeranno ancora più rigide col passare del tempo, dei secoli, fino ad arrivare appunto alla Controriforma. Dove l'Inquisizione è stata in mano alla Chiesa, queste regole sono state assolutamente ferree. Il processo, qualsiasi imputato aveva diritto all'avvocato di difesa, esattamente come oggi. Il processo doveva essere assolutamente limpido. Si veniva a parlare anche sempre di massimi sistemi, perché l'Inquisizione non è che inquisiva il ladro che aveva rubato il pollo, o forse anche quello che aveva ammazzato e sgozzato la moglie o l'amante. Non è questo, è questa è competenza dello Stato. L'Inquisizione ovviamente esaminava i casi di dottrina, cioè di eresia, per cui alla fede, per cui insomma in qualche modo erano sempre, come dire, tutti processi di altissimo livello, perché di questo si parlava, non si parlava dello stupratore appunto o del ladro di polli, e quindi evidentemente in qualche modo erano processi di altissimo livello dove venivano coinvolte persone di altissima cultura, sia nella difesa che nell'accusa, senza le quali non si sarebbe potuto avere il processo. Si creava un clima, voglio dire, dove non è che stiamo parlando di un rastrellamento di ladri e messi nella gatta buia perché per farli sta buoni, oppure mandati alla morte perché avevano ucciso qualcuno. Stiamo parlando di processi che impegnavano l'autorità della Chiesa, quella più alta in assoluto, quella dottrinale addirittura. Pertanto i processi erano fatti con una regolarità e con un formalismo impressionante anche per noi oggi. Per esempio, il famoso Bernardo Gui, reso tristemente famoso dal romanzo della Rosa, insomma, no? Nel nome della Rosa, lì come si chiamava il film di Umberto Eco, del romanzo di Umberto Eco. Ma Bernardo Gui è stato uno, proprio la massima espressione di questo formalismo legalistico della Chiesa, e non andava in giro con la macchina, col carro che, per ammazzare le persone, come si vede ovviamente nel film di Umberto Eco, che da tutto, al di là della bravura indiscussa, bravura personale, da tutto era mosso, purché dalla ricerca della verità, evidentemente. Ebbene, e processava sempre sotto l'egida della Chiesa, con le regole della Chiesa, con la serietà della Chiesa. Su 950 processi che egli fece, solamente 45 sono state le condanne a morte, di persone che, tra l'altro, erano state invitate per anni, prima che la condanna a morte avesse luogo, a ritrattare, che mai ritrattarono. Quindi, voglio dire, tutte le altre non sono state condannate a morte, normalmente venivano condannati o alla prigionia, se avevano commesso, diciamo così, cioè se la loro, come dire, se la loro eresia non veniva ripudiata, o se non, in caso fosse stata ripudiata, come accadeva anche nella maggioranza dei casi, poi sinceramente o meno questo non spetta a noi dirlo, non lo sappiamo, venivano condannati a digiuni, a preghiere, a stare un anno in monastero, insomma, voglio dire, pene che io penso che ognuno di noi al loro posto oggi le prenderebbe molto volentieri. Ebbene, questo poi è un meccanismo che rivedremo in età moderna, con i tempi della Controriforma, come per esempio nel caso di Galileo Galilei, ma questo lo vedremo dopo. Invece, subentrava lo Stato quando questi eretici si macchiavano di delitti comuni, che capitava nella maggior parte delle volte, che queste sette ereticali cominciavano a uccidere, a rubare, ad assaltare i castelli dei signori. E beh, a quel punto è chiaro che interveniva lo Stato, perché cioè, si era creato un reato pratico, materiale, da punire, come avviene in tutti i tempi, in tutti i luoghi, ancora oggi. Per cui, insomma, in qualche modo, la questione è molto più complessa. E tornando al discorso delle eresie, teniamo presente che questa nacque non solo per l'Inquisizione, per la necessità di fermare in qualche maniera il potere statale, proprio la crudeltà, la brutalità del potere statale, quindi paradossalmente per difendere gli eretici, ma anche per combattere gli eretici, questo è ovvio naturalmente. Perché? Perché la diffusione era spaventosa. Io ricordo, se mi è concesso praticamente un piccolo ricordo personale, quando io feci all'università l'esame di storia moderna, mi fu dato da studiare un libro di Raoul Manzelli sulle eresie dell'XI secolo, un mattone infinito scritto a carattere, se guardate, se non era 8 era 9, non di più, di centinaia di pagine, con centinaia di nomi di sette eretiche. Cioè, è una cosa impressionante, che io ero disperato, perché insomma, per quanto amavo la storia medievale, però effettivamente c'era, cioè, fu una cosa terribile studiare quel libro. Per dire, quindi la problematica era molto più profonda e radicata di quello che si pensa. È un mondo in rivolta, sotterraneo, controllato, a volte non controllato, e che richiedeva appunto poi, quindi, come dire, una reazione adeguata per poterlo controllare, e che spesso assumeva anche contorni, appunto, a contorni sociali. Naturalmente non possiamo nasconderci che magari queste rivolte erano spesso, in qualche modo, anche, come dire, aiutate da una certa corruzione fisica visibile del clero, soprattutto del clero, come dire, non riformato, cioè non aderente alla riforma gregoriana, di tanti vescovi, di tanti abati, che evidentemente ancora vivevano come nella società feudale nel 1200, in un mondo che ormai questo non poteva più tollerarlo, perché il mondo stava iniziando a cambiare. E anche in questo è ovvio che l'esempio di Domenico e Francesco, e poi di tanti altri santi che verranno a seguire, che creeranno un ordine religioso e che vivranno in povertà, in coerenza piena col messaggio evangelico, permetteranno alla Chiesa appunto di resistere ai grandi attacchi di inizio modernità di cui tra poco andremo a parlare. Solamente per fare il nome di alcune sette eretiche, basti pensare, appunto, ho già nominato i Patarini, i Catari, Arnaldo da Brescia, i Bogomili, ma poi c'erano gli Speronisti, i Poveri di Lione, gli Umiliati, per arrivare ai Valdesi. Sono questi anche i giorni in cui si formano i Valdesi, non dimentichiamolo. È tutto un mondo, ma tanti altri, adesso, appunto, senza che vado a ripescare il libro di Rado Manzelli, tanti altri praticamente che creavano questo grande movimento di rivolta, e che la Chiesa seppe fronteggiare, proprio la Chiesa della Riforma, la Chiesa, diciamo, del grande trionfo politico anche della Chiesa del 1200, del 1100, del 1200, la Chiesa che possiamo dire che va da Bernardo a Bonifacio VIII, se così possiamo dire, questi 150 anni, 160 anni di trionfo politico della Chiesa, che in qualche modo, anche tramite questi due eserciti scatenati, diciamo, nel bene, che sono Domenico e Francesco con i loro uomini, riesce in qualche modo a fronteggiare. Per cui il famoso sogno che Giotto ci ha riprodotto, di Innocenzo III, di Francesco che regge con la spalla la Chiesa, ovviamente è simbolico, ma è quel simbolismo tipicamente medievale che, come dire, rappresenta bene in qualche maniera la realtà più di quanto noi possiamo immaginare. Pertanto, insomma, ecco, la Chiesa tiene in qualche maniera duro anche su tutto questo e influenza sicuramente tutta questa società. Teniamo presente, per esempio, tanto per fare appunto un esempio, anche altri provvedimenti, adesso ne dico un po' così, in qualche modo alcuni elementi, anche perché sennò non, ma il tempo sta cominciando a scadere velocemente, questo primo devo terminare di corsa, se no qui non si finisce mai, quindi faccio proprio dei flash per far capire praticamente il mondo che la Chiesa stava producendo in questo momento del tardo Medioevo, nell'apice della luce del Medioevo, nell'apice delle cattedrali, nell'apice di, soprattutto in questo XIII secolo, che è la chiave di volta della storia cristiana. Se, come in qualche modo abbiamo già visto anche da un punto di vista in qualche modo sociale, come il contadino servo della gleba aveva tra tutti gli oneri, a volte anche durissimi, della vita quotidiana, però aveva la certezza del mangiare, del cibo, perché lavorava la terra in qualche modo c'era lui, e quindi è ovvio che mangiava, né poteva essere cacciato, e quindi se non si poteva allontanare non poteva essere cacciato, e quindi non si conosceva la disoccupazione. Teniamo presente che anche nella civiltà comunale vi sono le corporazioni, l'ho già nominato, e queste corporazioni che difendono i lavoratori, anche gli orfani, che difendono chiunque fosse sfortunato, in qualche modo le cose andavano male, furono educate in questo a non pensare esclusivamente ai soldi, ma a inserire la ricerca della ricchezza personale nell'ambito, nel contesto della visione cristiana della vita, dalla Chiesa, come la Chiesa fece con i cavalieri e con i feudatari, così ha fatto con i mercanti in qualche maniera. È sempre la Chiesa, prima era la Chiesa feudale, la Chiesa monastica, oggi è la Chiesa riformata, ma è sempre la Chiesa che praticamente a distanza di 2-3 secoli in qualche modo condiziona spiritualmente la realtà sociale in cui vive. E pare gli esempi, le corporazioni per esempio vietavano alle donne e ai bambini i lavori troppo faticosi, è un esempio. Le corporazioni imposero con la Chiesa che il riposo settimanale si estendesse a sabato pomeriggio, per cui il riposo del sabato pomeriggio ancora oggi in vigore nasce sempre appunto dalla Chiesa di questi tempi, della Chiesa medievale. Vi era per esempio l'avvocato per i poveri, non è una battuta, è la verità. Oggi, c'è ancora oggi, ma insomma sappiamo bene cosa significa ricorrere all'avvocato d'ufficio, insomma, a quei tempi invece, siccome gli avvocati scarseggiavano, erano tutti bravi, e quindi in qualche modo i poveri potevano usufruire in qualche maniera dell'avvocato di ufficio, prodotto appunto dalla Chiesa o dalle corporazioni, a seconda dei casi. Stiamo facendo degli esempi concreti. Soprattutto la Chiesa crea il concetto di uguaglianza spirituale di tutti gli uomini, questo è molto importante, non uguaglianza economica o qualitativa, perché tanto quella non esiste nemmeno col comunismo, non ne potrà esistere mai, ma in qualche modo uguaglianza spirituale di tutti gli uomini davanti a Dio. Questo è il grande principio che la Chiesa tiene duro, tiene fermo, nell'immensa tempesta dell'orgoglio e della superbia del mondo aristocratico medievale, perché è chiaro, non ce lo nascondiamo, tutti questi grandi feudatari, cavalieri, erano uomini di grande potere, di grande cultura, a volte anche di grande bellezza, nel senso che costruivano castelli, facevano fare i tornei, insomma si viveva, nasce la civiltà cortese alla quale io ho dedicato troppo poco attenzione, ma insomma Ognuno di noi l'ha studiata a scuola, la può studiare, la può vedere nei film, la può studiare nei romanzi, nelle opere che ne parlano, no? Di questa civiltà cavalleresca, cortese, forse magari adesso col tramonto del Medioevo, con la prima, seconda lezione del secondo corso ne farò qualche riferimento. Ma insomma, in tutto questo non si può nascondere anche come dire, la superbia, l'immensa superbia di questi feudatari, di questi aristocratici. Beh, questa superbia in qualche modo viene mitigata dalla Chiesa in questi secoli. E attenzione, se la Chiesa, sto per dire una cosa direi importante, se la Chiesa nei secoli passati ha mitigato la superbia, anche la violenza dei signori, dei cavalieri, ora nei secoli diciamo del tardo Medioevo, dell'inizio della modernità, mitigherà l'avarizia in qualche modo. Dei borghesi e dei mercanti e dei nuovi ricchi, perché sempre di questo si tratta, in qualche maniera. In fondo, come dire, l'alto Medioevo, pecca di superbia, e il tardo Medioevo pecca d'avarizia. È il passaggio dalla società aristocratica alla società borghese. In entrambi i casi, però, la Chiesa ha svolto il suo ruolo e questo non possiamo dimenticarcelo. Poi le fole illuministiche odierne sul Medioevo raccontano tutt'altro e ci scrivono pure i libri, ma questo insomma naturalmente va da sé, ma non bisogna credere. D'altronde tutti coloro che dicono queste cose in televisione, nei convegni, nel passaparola, tutti gli insegnanti di liceo che dicono, o anche alle elementari e medie che dicono queste sciocchezze. Sono tutte basate su verba volant. Se voi ci fate caso, quelle stesse persone, non dico gli insegnanti di scuola, ma i grandi storici, gli storici affermati, nei loro libri, quando scrivono nei loro libri, queste stesse sciocchezze non le dicono, le dicono in maniera molto più articolata, molto più sfumata, che in parte possono essere anche vere, perché quando si dice appunto che c'erano i feudatari che opprimevano i contadini, non è che uno può dire che non è mai esistito un feudatario che opprimeva i contadini, insomma mi sembra evidente. Per cui, ma un conto è dirlo poi, come dire, con serietà scientifica, un conto è propalare le fole sul Medioevo. Faccio un esempio concreto, no? Si parla sempre di ius prime noctis, ma lo ius prime noctis non era altro che una tassa che andava pagata dal contadino per poter sposare una donna che non era, diciamo così, all'interno del feudo in cui lui era servo della gleba. E, voglio dire, poi da qui è nata la leggenda, insomma, ma vi pare possibile che la Chiesa poteva permettere a milioni di casi, perché qui stiamo parlando di secoli e secoli dei contadini, quindi sono milioni di casi, perché milioni di contadini si sono sposati in questi 3, 4, 5 secoli, la Chiesa permetteva silenziosamente, tranquillamente, che la prima notte di nozze arrivasse un altro e si prendesse a moglie di questa. Ma dico, ma stiamo scherzando, cioè, ma non sta né in cielo né in terra, ma non solo è un peccato mortale, adulterio, ma poi la violenza, no? La crudeltà dell'atto. Ma se mai esistita una cosa del genere, esisteva nel mondo pagano, esiste germanico, perché nel mondo pagano romano non si è mai sentita una cosa del genere. Se mai esistita una pratica del genere, veniva dal mondo pagano germanico, probabilmente. E quindi con l'arrivo della Chiesa divenne poi una tassa da pagare. D'altronde le tasse per il matrimonio le paghiamo ancora oggi, quindi insomma nulla di strano. Per cui, e poi non era nemmeno, attenzione, non era nemmeno, cioè se il contadino sposava una donna del feudo in cui viveva, non doveva nemmeno pagarlo sullo ius prime noctis, lo doveva pagare praticamente, diciamo, per una donna di un altro feudo, perché bisognava chiedere il permesso in qualche maniera al feudatario dell'altro feudo che la donna abbandonasse praticamente il suo feudo. Andasse a vivere, perché quando uno si sposa la donna va a vivere dall'uomo, andasse a vivere da un'altra parte. Ecco, qua è una sorta di riscatto, se così si può dire. E quindi voglio dire, ma da qui è nata poi, forse dovuta anche all'espressione ius prime noctis, naturalmente, che ti fa pensare a quello, e quindi da qui è nato praticamente, diciamo, questo mito che ancora oggi continua, ma che chiaramente non sta né in cielo, né in cielo né in terra. Veniamo adesso a spendere due parole, appunto, come dicevo all'inizio della lezione, sulla monarchia. Noi abbiamo parlato dell'impero, cioè naturalmente anche della società, ho accennato alla società trifunzionale, al ruolo del re come dire, come garante, come unificatore, principio unificatore dei tre ceti, no? Oratores, bellatores e laboratores. Ma che cos'è stata la monarchia esattamente e le monarchie? Il Medioevo è un mondo monarchico. Ecco, capiamo questo, è un monumento. Certamente ci sono state le repubbliche, basti pensare alla Repubblica di Venezia, alla Repubblica di Genova, a Pisa, che sono però repubbliche, attenzione, aristocratiche, soprattutto Genova, soprattutto Venezia. Genova poi lo diventerà nel corso dei secoli sempre più, mentre a Venezia è quasi immediatamente così, lo diventa anche Venezia sempre di più, con la famosa serrata, ma anche Genova poi arriverà, un cammino che parte forse da una situazione di semidemocrazia repubblicana a una situazione sempre più aristocratica. Sono repubbliche aristocratiche, che non possono essere paragonate alla Repubblica italiana fondata sul lavoro, insomma, ecco, tanto per capirci, scusate l'esempio banale, ma per far capire l'idea, nulla di tutto questo, naturalmente. Certamente ci sono stati comuni di città-stato che hanno avuto, diciamo, il loro periodo democratico, questo è vero, ma erano comunque almeno formalmente inseriti nell'impero, attenzione. E quindi comunque almeno potevano avere la loro autonomia locale che gli permetteva di eleggere il capitano del popolo, le figure i capi degli arti dei mestieri, erano delle figure di comando elettive, i priori, quello che fosse. Già il podestà in realtà veniva eletto e quindi in qualche modo, cioè veniva, scusate, nominato, voglio dire, quindi in qualche modo già col podestà abbiamo il passaggio a una, cioè, siamo verso la fine di questo periodo democratico comunale, verso, ci incamminiamo verso la signoria, che poi la signoria porrà fine naturalmente nel 1300 in poi alle esperienze democratiche comunali, cittadine. Ebbene, in qualche modo però erano sempre inserite nell'impero, almeno formalmente, anzi lo scontro tra gli Oechstaufen e i comuni si basa proprio su questo, che gli Oechstaufen dicevano ai comuni: cari comuni, fate quello che vi pare, però sappiate che voi state nell'impero, dovete pagare le tasse, sono io che comando, Federico Barbarossa o Federico II. I comuni dicevano: manco per niente, noi dobbiamo essere autonomi, insomma ci rifacciamo al Papa, ed ecco lì che il Papa usava i comuni contro l'imperatore, ed ecco il grande scontro. Ma insomma, lo stesso fatto che c'è stato uno scontro dimostra la veridicità di quello che stiamo dicendo, cioè i comuni, almeno formalmente, erano parte del Sacro Romano Impero. La loro rivolta era una rivolta contro il legittimo imperatore. Uno può simpatizzare per i comuni per visione ideologica, magari perché siamo italiani, magari perché simpatizza per la Chiesa, benissimo, ma non si può negare che tecnicamente nello scontro tra imperatori e comuni, beh, i ribelli erano i comuni, perché in qualche modo comunque l'impero, erano parte del Sacro Romano Impero, senza il minimo dubbio. Né nessuno di loro arrivò mai a dire: io esco dal Sacro Romano Impero. Semplicemente cercavano di fare la loro vita come un figlio ribelle fa la sua vita, indipendentemente dai genitori, ma senza andarsene di casa, insomma, ecco, tanto per capire. La monarchia quindi va ben capita nel Medioevo, ben compresa che il Medioevo è un mondo monarchico. Monarchia in Portogallo, monarchia in Castiglia, monarchia in Aragona, monarchia in Francia, monarchia in Inghilterra, monarchia in Scozia, monarchia del Regno di Napoli, di cui ho già dato cenno, si è già costituito, monarchia imperiale naturalmente, e poi le monarchie periferiche, le monarchie del nord, quelle che man mano che poi questi vichinghi, come dire, si cristianizzano, si civilizzano, entrano a far parte della cristianità, nasce il regno di Svezia, il regno di Danimarca e Norvegia, poi il regno di Polonia, poi questi vichinghi, poi venendo nel mondo balcanico e slavo, il regno di Polonia, il regno d'Ungheria, e quindi poi man mano i piccoli regni slavi fino ad arrivare al confine con l'impero bizantino, dove appunto poi si entrava nel mondo dell'impero bizantino, che però nel frattempo si stava sempre più riducendo ai minimi termini, per tante ragioni di cui magari diremo nelle prossime lezioni quando parliamo dei turchi. Ebbene, insomma, in qualche modo è un mondo, anche la stessa ormai Russia, di cui si comincia nel 1300 ad avere qualche vaghissima notizia che esiste questa Russia, si stanno formando anche lì, diciamo così, dopo tante vicende dovute anche alle invasioni dei mongoli, all'Orda d'Oro e cose del genere, si stanno formando dei principati, soprattutto due, principato di Mosca e principato di Kiev, che poi si uniranno e che in qualche modo sempre monarchie sono, e poi diventerà il futuro zarismo naturalmente. L'impero bizantino era ovviamente da sempre una monarchia, pertanto in qualche modo, pur esistendo realtà repubblicane aristocratiche o città-stato che poi però si trasformarono in signorie e quindi in monarchie anch'esse, in qualche modo, ebbene il mondo cristiano medievale e anche moderno è monarchico. Venezia e Genova sono le eccezioni che confermano la regola, e comunque sempre in una visione aristocratico-sacrale, perché Non è che stiamo parlando, appunto, come detto prima, delle repubbliche laiche odierne. Stiamo parlando, naturalmente, o tantomeno di repubbliche comuniste, stiamo parlando di repubbliche cristiane aristocratiche. Pertanto è un mondo cristiano, è il Papa l'essenza di tutto, ed è l'imperatore, il re, sono coloro che politicamente rappresentano questa essenza. Si può dire, una famosa espressione degli storici, è che la regalità medievale è indivisa, nel senso che appunto è il re che comanda, è il re che non può dividere con alcun altro, diciamo, il potere, ma non bisogna assolutamente pensare, e questo è il messaggio chiave che intendo lasciare, perché questo poi è un messaggio che diventa fondamentale anche per capire tutta la modernità. Senza questo che sto per dire, non capiamo nulla della modernità, non ha nulla a che vedere con la monarchia assoluta. Quella della monarchia assoluta è un viaggio che parte proprio col tramonto del Medioevo, col passaggio dalla monarchia alle monarchie, che ora spiegherò, per arrivare poi appunto alla modernità, arrivare appunto alle monarchie assolute del 600 e del 700, alla rivoluzione francese alla trasformazione, al ribaltamento della monarchia assoluta in totalitarismo, che saranno poi i governi del Novecento e anche di oggi, perché il totalitarismo lo abbiamo anche noi, anzi ci viviamo dentro. Ebbene, in qualche modo, questo non ha nulla a che vedere, diciamo così, con il Medioevo. In età carolingia, il re carolingio è il re unto, il re sacrale, è il re ministeriale, è il re in qualche modo che non è che si va a impicciare tutto quello che accade nel suo impero, anche perché non ne ha la possibilità materiale o nel suo regno. Si affida agli aristocratici, e gli aristocratici praticamente quindi ne limitano enormemente il potere effettivo, fattuale, politico. Per cui la sua è più un'autorità sacrale, se così si può dire. Ricordate che abbiamo già detto l'altra volta che i re, in qualche modo, soprattutto in Carolingia, erano veramente visti come sacri, sebbene la Chiesa pose sempre questo muro invalicabile, sì, sacro sì, ma perché consacrato, diciamo, dalla Chiesa prima di tutto, e secondo poi, sì, consacrato dalla Chiesa, ma non sacerdote. Cioè, i poteri carismatici del sacerdote, questo nessun re lo ha mai avuto né preteso, almeno formalmente. Poi, già nel tardo Medioevo, nell'età d'oro di cui stiamo parlando, oltre a essere una figura sacrale, il re diventa una figura amministrativa, cioè in qualche modo con la configurazione degli stati nazionali, i re assumono sempre più progressivamente anche cariche, anche come dire, ruoli di governo. È chiaro che i grandi feudatari esistono sempre, mentre immaginiamo la Francia, perché è chiaro che la Francia in questo caso è l'esempio da fare, no? In assoluto. La Francia aveva sempre il duca di Borgogna, il duca di Bretagna, il duca d'Aquitania, tanto fra i nomi più grandi di tutti, poi aveva tanti altri feudatari minori. Non è che il re potesse andare a casa del duca d'Aquitania a dire tu devi fare questo, questo e quest'altro. Questo accadrà dopo, accadrà nei secoli successivi. Quindi sempre il suo potere appunto era limitato, ed è il motivo per cui non è un re assoluto. Però attenzione, è un re che ben più in qualche modo di re carolingi e ben più anche di Ugo Capeto, Roberto il Pio, cioè i primi re capetingi. Il re del 1200, se pensiamo alla Francia, è inevitabile pensare a San Luigi IX, naturalmente, come è ovvio che sia nel XIII secolo. San Luigi, bene o male, Luigi IX, bene o male, in qualche modo comincia a avere dei ruoli di governo ben precisi, è lui che può dichiarare guerra, certamente non può costringere fisicamente i grandi feudatari a partire, tant'è vero che con la prima crociata partono quasi tutti, ma non perché li costringeva, perché c'era ancora un minimo di spirito di crociata. Quando lui decide di fare nel 1270 la seconda crociata, non lo segue quasi nessuno praticamente, perché lui non ha potere di poterli costringere, non vuole, non può, non è nel suo interesse, probabilmente non è nelle sue possibilità. Ma già in qualche modo suo nipote Filippo IV il Bello, con lui le cose cambiano e il re diventa sempre più un po' un re governativo. Certo, non nel senso un punto moderno e contemporaneo, quando vi è in qualche modo, diciamo così, l'accentramento assolutistico del potere, ma in qualche maniera nasce un ruolo amministrativo del re con poteri e funzioni ben precisi sulla guerra, sulle tasse, sul governo dello Stato, su decisioni da prendere in comune. Insomma, in qualche modo San Luigi IX è già un re non più solamente sacrale, simbolico, ma è un re effettivo, sebbene appunto assolutamente lontano dal futuro re assolutista. è appunto nei secoli moderni, con la progressiva, questo lo vedremo nelle prossime lezioni, nel secondo corso, con la progressiva affermazione dello statalismo, non si può ancora parlare di statalismo, statalismo arriva solamente in età contemporanea, ma come dire, di statualizzazione, di affermazione di accentramento statale, dei poteri statali nelle figure del re, delle monarchie, e quindi con progressiva formazione dell'assolutismo, che poi in qualche maniera a essere sacro non sarà più, attenzione, ecco il passaggio, il re, ma sarà lo Stato. Luigi XIV non si rese conto che in realtà lui stava non solo, come dire, distruggendo la monarchia di Francia, tagliando le radici della monarchia di Francia, staccandola dall'aristocrazia, di cui lui è il primo degli aristocratici, e anche dal mondo contadino che aveva sempre sostenuto la monarchia, ma anche in qualche modo, paradossalmente, lui che era il re sole, stava laicizzandolo, il suo stato, facendo passare la sacralità nello stato stesso piuttosto che nella figura del re, e quindi preparando tutte, anche diciamo così, non solo la rivoluzione francese, quindi il grande cambiamento della modernità alla contemporaneità, ma anche tutte le sciagure statolatriche di cui noi ancora oggi siamo in qualche maniera vittima, ma di questo parleremo dopo. Invece, tornando al Medioevo, è chiaro che l'aspetto centrale della figura del re medievale è il suo essere cristiano. I re carolingi dicevano che loro avevano una correggenza con Cristo. Vabbè, insomma, si sono un po' allargati, ma insomma fa capire praticamente in qualche modo lo spirito, se non altro. I re, ovviamente, del tardo Medioevo non dicono questo, ma sicuramente il DNA dell'essere re in Europa, nel tardo Medioevo, ancora in fondo in età moderna, è l'essere cristiano. Gli stessi re protestanti dovettero sempre di farsi paladini del protestantesimo per poter mantenere il trono. Si servirono del protestantesimo, basti pensare a Elisabetta appunto, oppure dovettero in qualche modo diventare protestanti loro malgrado, per esempio gli Stuart, proprio per poter giustificare in qualche maniera, cioè dare stabilità al proprio trono. E comunque una cosa fondamentale, tutti questi re, proprio perché cristiani, attenzione, sono vincolati alla legge. Non alla legge che facevano loro, cioè tipo si stabilisce che le tasse passano dal 7 all'8%. Insomma, ecco una cosa mi sono dimenticato, perdonatemi, una piccola annotazione, se no poi mi scordo di dirla. Per il mondo medievale, e questo è stato codificato da San Tommaso d'Aquino nella Summa Teologica, quindi dalla voce della Chiesa, la tassazione che superava il 10-12% era usura. Non credo che io debba aggiungere altro, sia per quanto riguarda la tragicità della nostra situazione odierna, sia per quanto riguarda le fole sul Medioevo che opprimeva i popoli. C'è da pensarci su questo. Oltre il 10-12% è usura, e la Chiesa ha sempre condannato e combattuto ogni forma di usura. Tant'è vero che il fatto che gli usurai fossero ebrei era dovuto al fatto che gli ebrei non sono sottoposti alle leggi della Chiesa. Non so se avete colto questo messaggio. Gli ebrei potevano essere usurai in quanto loro non erano sottoposti alle leggi della Chiesa. Per loro l'usura non c'era nessun problema a farla e la praticavano. I cristiani invece, anche coloro che sarebbero voluti essere usurai, che l'avrebbero fatto molto volentieri, perché gli usurai stanno dappertutto naturalmente, non lo potevano fare. O devono farlo in maniera assolutamente nascosta, a loro rischio e pericolo. Ebbene, e questo è un altro punto essenziale su cui andrebbe molto riflettuto, diciamo, sul cosiddetto buio medioevo. Ebbene, tornando a noi, il re è vincolato alla legge, divina, assolutamente come ogni altro uomo perché il re è un uomo, è vincolato alla legge di natura come ogni altro uomo perché è un uomo, ed è, almeno fino a un certo punto, vincolato anche alle leggi dello Stato, alla legge positiva, perché deve dare il buon esempio. Nel momento in cui non dà il buon esempio, comincia in qualche modo ad avere il giudizio negativo dei suoi simili, della storia e così via. E siamo ancora in un'epoca in cui, a differenza di oggi, i politici devono stare attenti al giudizio dei loro simili. Deve quindi obbedire alla Chiesa, servire la Chiesa, la deve proteggere, primo il suo compito, il secondo compito è assicurare la giustizia e la pace al proprio popolo, il terzo compito è provvedere ai suoi bisogni materiali. E quindi vedete bene che con questi tre compiti, servire la Chiesa, proteggere e servire la Chiesa, assicurare la giustizia e la pace al popolo e provvedere ai bisogni materiali, abbiamo la società trifunzionale, ancora una volta. Servire la Chiesa, oratores, difendere lo Stato e la pace, bellatores, aiutare i bisogni materiali del popolo, Laboratores, ancora una volta, c'è la società trifunzionale. A questo punto, in questa visione, deve essere assolutamente colto, per quanto possibile a quei tempi. Ricordiamoci che perfino Carlo Magno, che era analfabeta, imparò a leggere, a scrivere, imparò il latino, tentò perfino di studiare il greco, ma a 60 anni, ma insomma, ovviamente possiamo immaginare in maniera fallimentare, che sfido chiunque di noi a mettersi a studiare il greco a 60 anni, oggi. Deve essere colto, giusto, ma quella che era la caratteristica specifica, come i più grandi storici hanno sempre ammesso, soprattutto coloro che hanno studiato la figura della monarchia, del monarca medievale, doveva essere pacifico. Attenzione, questo è un punto fondamentale. Nel Medioevo non esiste Napoleone, cioè, o meglio, se esiste è stato odiato da tutti, era la figura del tiranno. Lo scatenatore di guerre era il tiranno. Un uomo odiato da tutti. Invece lui deve essere pacifico, deve essere capace di difendere lo Stato. Pacifico non vuol dire pacifista, deve essere capace di difendere lo Stato, anzi questo è il suo secondo dovere, l'abbiamo appena detto, vi ricordate. Ma deve essere pacifico, non si scatena la guerra per la guerra. Se no non sei un degno re e perdi il trono, puoi perdere il trono sotto scomunica della Chiesa e sotto il disprezzo dei popoli. Questo è un punto essenziale. Il re era soggetto alla ragione e alla natura. Ecco perché non si può parlare, non dico di totalitarismo, figuriamoci, possibile, ma nemmeno di assolutismo. Luigi XIV sarà un continuo scatenatore di guerre ingiuste per tutto il suo regno. E stiamo ancora a parlare di una società cristiana, fine 600, di un re comunque cristiano, specialmente nell'ultima parte della sua vita, eppure scatenava guerre. Aveva perso completamente, come dire, quella che era la radice profonda della sua stessa monarchia. Le uniche guerre che scatena San Luigi sono contro i musulmani, sono le crociate, ma quelle le scatena la Chiesa. E quindi glielo chiedeva la Chiesa e lui obbediva, perché il suo primo dovere era obbedire alla Chiesa. E quindi naturalmente era diversa, ma mai San Luigi ha scatenato una guerra all'interno della stessa cristianità. Tanto appunto per fare un esempio, ma questo può valere anche per i re, diciamo per esempio iberici, dove certo si facevano le guerre fra di loro, ma questo è il lato negativo, ma erano anche guerre fatte contro quello che rimaneva del regno dei Mori in Spagna, ma di questo poi parleremo tra poco quando parleremo della Spagna. Quindi in questo mondo non vi è posto nella maniera più assoluta per regimi autoritari. Questo è qualcosa da tenere presente. In questo senso l'eccezione naturalmente è Federico II, è comunque sempre un'eccezione, sì, perché l'ho detto, però va sempre detto, sempre nell'ambito del mondo medievale. Anche Federico II non possiamo certo paragonarlo a Napoleone o a Hitler o a Stalin o cose del genere, naturalmente questo è evidente, e poi altri re, ma per altre ragioni. Inoltre teniamo sempre presente che lo Stato e l'individuo corrispondono tra loro tramite corpi intermedi. Era fondamentale nel Medioevo, come abbiamo detto, la comunità dei corpi intermedi. Quindi in qualche maniera nessun cittadino era da solo davanti allo Stato. E questo l'abbiamo già ripetuto, basti pensare appunto al gruppo, al feudo, all'associazione, alla confraternita, alla corporazione, all'università, alla città, tutto quello che ti difendeva, il cittadino era sempre difeso da uomini nei confronti dello Stato. E questo è appunto qualcosa di fondamentale, che fa capire quanto profondamente, purtroppo io devo andare veloce perché il tempo sta per scadere anche di questa lezione e ho ancora delle cose da dire, ma capite bene quanto andrebbero approfonditi questi concetti. Qui non esiste nessuna possibilità in questa società di assolutismo, di statalismo, di totalitarismo. È esattamente l'antitesi di tutto, casomai di anarchia. Anarchia non nel senso ideologico contemporaneo, ma anarchia nel senso di vuoto di potere. Basti pensare al mondo feudale, all'anarchia feudale, basti pensare in qualche modo alla debolezza di certi imperatori e di certi re. Casomai quindi anarchia in questo senso, intendo dire non più che anarchia di debolezza, di eccessivo decentramento. Questo è il rischio, ma è che è il rischio opposto all'assolutismo, all'accentramento assolutistico e al totalitarismo dell'età moderna e soprattutto contemporanea. Quindi in questo senso noi possiamo considerare questa società una società assolutamente cristiana e monarchica, Del resto, tutto il pensiero cristiano, ancora fino al XX secolo, ha insegnato che la monarchia è la più alta forma di governo, ma chiaramente una monarchia cristiana, non la monarchia totalitaria, non la monarchia assolutistica, neanche assolutistica, tantomeno totalitaria, tantomeno monarchie laiche e laiciste come possono essere quelle odierne, che evidentemente non rispondono ai dettami della visione cristiana della vita e della società, ma siccome qui parliamo di re cristiani, anzi che la loro essenza, il loro stesso DNA, significato stesso di loro essere re, era essere considerati dalla Chiesa ad essere cristiani, in questo senso il Medioevo è appunto una cosmologia di monarchie cristiane che rispecchiano nella trifunzionalità e nell'obbedienza alla Chiesa e all'ordine divino naturale, praticamente in qualche modo la cosmologia divina, il paradiso, in qualche maniera di cui sono appunto specchio il re, i nobili, il clero, il popolo. È qualcosa che a noi sfugge, che è difficile da capire, ma questa è in qualche maniera. E questo era il Medioevo, almeno delle intenzioni. Poi c'erano i ladri, i peccatori, i bugiardi, gli assassini, gli stupratori, i ribelli, gli eretici, i bestemmiatori, quello che volete. Ma questo era il Medioevo. Questo era il Medioevo nel senso proprio più profondo. Questa era l'idea. Per far capire meglio posso fare un velocissimo esempio con oggi. Oggi esistono tantissime persone, ovviamente brave persone, esistono persone cristiane, persone cattoliche che hanno fede, ma questa società non ha fede. Quindi è una società assolutamente laica, laicista, sempre di più, e lo diviene ogni giorno di più. Il fatto che sia laica, laicista, molto spesso assolutamente anticristiana e anticattolica, basti pensare all'Unione Europea o ad altre realtà politiche che ci sono state nel Novecento e che ci sono ancora oggi, non vuol dire che non esistano i cristiani e i cattolici. Così il Medioevo. Certamente c'erano gli eretici, i peccatori, gli stupratori, gli assassini, i ladri, eccetera, ma non vuol dire che quella società non fosse assolutamente cristiana nel suo modo di essere, nella sua visione generale. E in questo senso vado a concludere quest'ultima lezione sulla cristianità medievale, in questi pochi minuti che rimangono, con alcune informazioni flash, in qualche modo proprio così, le cose che ancora non ho detto, proprio per dare l'idea di, anche proprio nella vita concreta quotidiana, di come tutta questa cristianità fosse vissuta. E anche come era vissuto il loro non essere, come dire, non essere, non vivere in una società assolutista, totalitaria, ma in una società assolutamente comunitaria. Il primo elemento è la famiglia, l'abbiamo già detto, si appartiene alla famiglia, l'individuo non è solo, appartiene sempre a una famiglia, appartiene sempre a una stirpe. Questo è qualcosa che per noi è difficile da capire, noi siamo abituati che i ragazzi appena finita la scuola si devono andare di casa, anzi noi italiani veniamo presi in giro perché rimaniamo a casa anche dopo, non presi in giro non solo in Germania, nei paesi anglosassoni, in America e così via, ma presi in giro pure da noi italiani stessi, dalla società, dai giornalisti, dai mass media, perché rimaniamo a casa, rimane a casa anche in tarda età, innanzitutto si dimentica che oggi non ci sono i soldi per andare a vivere da soli perché si è disoccupati e non c'è il lavoro, piccola notazione che nessuno ricorda mai, ma seconda notazione, questo nel Medioevo era del tutto inconcepibile, perché si rimaneva in famiglia anche quando ci si sposava, anche quando si lavorava insieme, si faceva parte di una stirpe, anche se si andava fuori di casa a vivere nella via vicina, era comunque in ogni caso, ovviamente si faceva parte di una, non voglio dire tribù, perché è un termine che ci riporta in qualche maniera troppo indietro, nel Medioevo non si può parlare di tribù, ma si parlava di stirpe, di famiglie, di grandi famiglie, di famiglie appunto allargate. Casomai se ci se ne andava dalla famiglia è per andare a combattere, se uno andava via per fare i grandi pellegrinaggi di cui abbiamo già parlato, ma poi tornava, se Dio voleva, tornava a casa. Questo è un qualcosa che a noi sfugge, il senso profondo della famiglia, ma non solo della famiglia, attenzione, della comunità. Al punto tale che in qualche modo bisogna capire che l'uomo medievale aveva anche un altro concetto di proprietà che noi non abbiamo. Noi siamo figli della modernità e quindi la nostra proprietà è una proprietà assoluta, indiscutibile. Al massimo, dopo diciamo così, l'avvento del socialismo ottocentesco e anche del comunismo novecentesco, questa proprietà oggi ha mille limitazioni, no? La cui prima è quella delle tasse che ci fanno pagare riducendoci in povertà, naturalmente. Ma il fatto che noi esista la nostra proprietà, fosse anche piccola, questo nessuno lo mette in dubbio, se no accadremo nel comunismo più puro. Anzi, il comunismo nasce proprio dalla nuova concezione di proprietà che è nata con l'illuminismo e con la rivoluzione francese, ma questo poi lo vedremo. Nel Medioevo c'è un'altra concezione di proprietà, attenzione, la proprietà esiste, ma è sempre vincolata ad altre proprietà. Per esempio i feudi, per secoli, addirittura i feudatari non ne avevano la proprietà, ne avevano il possesso, e alla morte dovevano restituirlo, gli poteva essere tolto per indegnità in qualsiasi momento. Ma attenzione, anche quando poi i feudi diventeranno ereditari, come abbiamo già visto, molto spesso questi feudi facevano parte di un feudo superiore, e quindi avevano sempre un signore di riferimento che poteva in qualsiasi momento intervenire. Non esiste la sacralità della proprietà, ma questo valeva anche per le piccole proprietà. Proprietà e autorità nel Medioevo sono separati, questo è qualcosa di importante. Scrive a questo riguardo, ecco, per Dio voglio rifarmi sempre a Jacques Le Goff come conferma, quindi uno storico non amico a una certa visione positiva del Medioevo, però che su questo punto dice delle parole fondamentali. La proprietà come realtà psicologica e materiale è quasi sconosciuta nel Medioevo. Dal contadino al signore, ogni individuo, ogni famiglia ha soltanto diritti più o meno estesi di possesso provvisorio, di usufrutto. Tutti hanno un signore che può togliere loro l'usufrutto con fondate ragioni. Questo è qualcosa in qualche modo di fondamentale che per noi è difficile da capire. È solamente con la società mercantile che nasce la proprietà privata, in che senso? Cioè la concezione moderna della proprietà privata, in che senso? Perché si fonda non più sulla terra ma sui soldi. È chiaro che i soldi sono tuoi, o ce l'hai o non ce l'hai. I soldi non li controlli, i soldi te li metti in tasca e te li porti via. Si creano le banche e a quei punti i soldi li metti in banca e la banca li reinveste, diventando sempre più ricca, sempre più ricca, fino a diventare i grandi banchieri che faranno la storia del 300, del 400, del 500, ovviamente, basti i soliti nomi che possiamo dire dai Medici e dai Bardi e dai Peruzzi e altri, dagli Albizzi di Firenze, per arrivare ai Fugger, ai Welser della Germania e tanti altri. Insomma, è chiaro che sono le grandi banche che poi ci portano al protocapitalismo, ma insomma, in qualche maniera, perché i soldi non li controlli, lì è diverso. Ma finché c'è stata la proprietà terriera, nel senso finché il Medioevo si è basato essenzialmente sulla proprietà terriera, questo concetto di proprietà appunto era ben diverso da quello moderno. E il commercio paradossalmente fu proprio la massima espressione del mondo medievale antico a procurare il grande commercio internazionale, cioè le crociate, perché furono le crociate a far fare il grande salto di qualità aprendo i mercati orientali, addirittura fin oltre il mondo islamico, entrando in contatto direttamente con l'India, con la Cina, con i mongoli e quindi poi con tutto il grande commercio della seta e dei paesi più lontani. Poi dopo arriveranno ovviamente la conquista del Mar Oceano e si apriranno i mercati occidentali e lì cambia completamente il mondo. Anche questi quindi sono punti importanti da tenere presente. Ecco, andando veloci, ultimi elementi, scusate adesso questi ultimi minuti un po' li dico un po' a casaccio come mi vengono in mente, ma solamente perché devo andare a concludere questa lezione e questa prima parte, ma solo per avere gli ultimi elementi sì, che possono essere importanti nella comprensione della concezione dell'uomo medievale. I ragazzi andavano a scuola. C'erano le scuole, non nel senso dell'istruzione obbligatoria per tutti come è oggi, la distruzione di massa la chiamo io, permettetemi, diciamo così, ma nel senso che non solo i ragazzi dei ricchi, dei potenti, ma anche i ragazzi meno fortunati, meno fortunati socialmente, ma che erano molto in gamba, potevano studiare e avevano modo di essere anche perfino aiutati. Ricordate che già Carlo Magno aveva inventato le borse di studio, ma in qualche modo questa è una cosa che rimane sempre presente in tutto il Medioevo. Dopodiché si andava appunto nelle università praticamente, le quali università, non dimentichiamolo, sono del tutto indipendenti dallo Stato, almeno molte di loro, non tutte, sono indipendenti dallo Stato e quindi avevano la più completa assoluta autonomia, in certi casi perfino con troppa anarchia probabilmente, che creò disordini universitari come avevano quelli del 68, solo che mentre quelli del 68 erano, come dire, eterodiretti e ideologizzati, qui sono invece disordini che fra francescani e domenicani, fra averroisti e aristotelici cristiani, motivazioni immensamente più nobili di quelle che potevano essere quelle odierne, senza togliere che essendo l'università ovviamente composta sempre in stragrandissima maggioranza da giovani, vi era la goliardia, che è un elemento fondamentale del Medioevo. Non si pensi che il Medioevo fosse tutti San Tommaso d'Aquino, insomma, ecco, questo diciamo sinceramente, è ovvio che tutta la gente normale, le persone erano giovani come noi, e cioè, questo elemento della goliardia è sempre presente, lo troviamo anche nella poesia, nella letteratura trovadorica, lo troviamo nei Carmina Burana, in tanti elementi ben presenti di questa società piena di vita e dal 200 in poi, in qualche modo, diciamocelo, anche piena di soldi, in maniera tale che noi nemmeno possiamo in qualche modo immaginarcela. Una società che, teniamo presente, che non conosce le elite come le concepiamo noi, conosce l'aristocrazia, conosce i grandi borghesi che fanno i soldi, questo sì, ma non le elite, le lobby, ecco, tanto per capirci. Conosce le corporazioni, conosce la comunità, ma non conosce forze oscure che fanno guerra preventiva all'ordine costituito. Conosce i ribelli, ma non sono oscuri, e quando sono oscuri poi vengono fuori e vengono combattuti. Quindi un mondo profondamente diverso. Del resto tutto era luce del giorno, tutto era chiaro, era un mondo che si fondava sulla verità. Pertanto chi era nella verità era fratello e chi era fuori dalla verità era il nemico. L'uomo medievale non per niente odia più di ogni altra cosa la menzogna, questo lo dicono vari storici, molto bello, perché lo dicono in quanto lo capiamo dalle fonti, lo capiamo da tante cose che conosciamo. La cosa che più odia l'uomo medievale è la menzogna. Possiamo dire certissimamente che questo principio non vale per l'uomo contemporaneo. L'uomo contemporaneo odia altre cose e per odiare altre cose usa spudoratamente la menzogna. Questo non esisteva appunto nel Medioevo. Perché l'uomo medievale è un uomo d'onore, un uomo di, appunto, come abbiamo già detto, un uomo di, come dire, di non solo un cristiano, ma anche basato sull'onore e sulla fiducia, no? Fin dai tempi del feudalesimo. Questo rimane sempre. È solo con l'avvento del mercantilismo che poi a un certo punto, questa è ovviamente per ovvie ragioni che non bisogna spiegare, forse questo aspetto viene un poco meno. E inoltre un aspetto particolare, sottile, che non bisogna pensare che l'uomo medievale, questo poi lo approfondirò quando faremo la Controriforma, non bisogna pensare che l'uomo medievale fosse moralista come è l'uomo moderno. Conosceva le regole della morale, quelle ovviamente sia di diritto naturale che quelle del Vangelo, quelle della Chiesa, ma insomma non passava il suo tempo a preoccuparsi di questo. Ecco, questo va detto, era un uomo più libero di quello che noi pensiamo oggi. Quando noi, qualcuno dice, ah ma tu, quella donna non mostra le gambe, quella donna al mare sta vestita, oppure, ah ma tu sei medievale. Ancora una volta, nell'aggettivo medievale, come sempre, infallibilmente, diciamo una emerita idiozia, come sempre usiamo, chiunque usa questo termine. In realtà uno dovrebbe dire, ah ma tu sei moderno, se volessimo essere precisi, perché è soprattutto con i secoli moderni, col protestantesimo e con la Controriforma, quindi sia in ambiente protestante sia come reazione in ambiente cattolico, che insomma, si aggrava una certa moralità, se così si può dire. Invece nel Medioevo, adesso ha torto o ragione, questo ognuno lo può giudicare come crede, io non esprimo giudizi, il Medioevo è molto più libero, vi sono rappresentazioni di vita quotidiana medievale, di donne e uomini che fanno insieme il bagno nel fiume e nel mare, e che poco ci manca, che non dico che hanno il bikini, che questo non è vero, ma si vede praticamente che il bagno non se lo fanno vestiti, insomma, ecco, in qualche modo. È qualcosa, cioè, faccio un esempio per far capire il concetto. Quando Jane Austen nei suoi veramente meravigliosi libri ci descrive la società inglese di fine 700, inizio 800, il massimo del puritanesimo, capita a volte che i suoi personaggi si facciano, gli uomini, si intende, le donne non lo farebbero mai, si facciano un bagno nel fiume perché magari fa caldo, a volte fa caldo pure in Inghilterra, si buttavano nel fiume praticamente con tutti i vestiti senza togliersi nulla, perché appunto sennò erano immorali. Beh, questo per il Medioevo, i medievali si sarebbero fatti una colossale risata nel vedere questo. Ecco, quindi voglio dire, questo anche fa capire in qualche maniera degli aspetti che in qualche modo, cioè, a volte ci sfuggono. Andando velocissimamente, non voglio superare la 1 ora e 15 minuti che mi sono imposto come limite massimo estremo, diciamo ultimo. Ebbene, velocissimamente, anche l'arte, naturalmente dell'arte magari torneremo a parlare diciamo in futuro, ma un elemento lo possiamo dire: l'arte medievale non è l'arte per l'arte. nuovo medievale risponde a criteri religiosi e didascalici, quindi scandalizzerebbe tutta quanta la critica artistica dal Settecento in poi, ma di questo si tratta. Per lui l'arte è finalizzata al bene, e al buono e al bello naturalmente, perché poi il frutto dell'arte per l'arte è che tutto diventa arte, pure un bidet messo in un museo è arte, naturalmente, come accade oggi. Invece il nuovo medievale, per lui, a parte che non conosceva il bidet, ma comunque quello che qualsiasi cosa sia, diciamo così, non è arte. Un maiale non è arte, è un animale. Una penna non è arte, è una penna. Un quadro bello invece è arte perché è un quadro bello. Ebbene, insomma, in qualche modo l'uomo medievale tutto è finalizzato sempre alla gloria di Dio. Questo è casomai all'educazione, appunto, in finalità alla gloria di Dio e alla salvezza delle anime. Per cui l'arte certamente è condizionata. Ed è per questo che il Medioevo non ha dei grandi geni artistici come poi avrà il Rinascimento. Non perché magari non ci siano stati, ma perché per l'uomo medievale l'arte, attenzione, è più un lavoro di lunga pazienza che di genio che si esprime. E questo noi lo vediamo soprattutto nell'arte gotica, perché l'arte romanica andava più al sodo, immediatamente, nella sua volontà di rendere gloria a Dio e di creare le condizioni dell'ordine, della bellezza, del raccoglimento spirituale. Invece l'arte gotica non è così, l'arte gotica già dà più spazio alla bellezza, già dà più spazio in qualche maniera, no? Quante centinaia, migliaia di strade, di statue, di sculture, di ritocchi, contro ritocchi, animaletti, no? In tutte le cattedrali, a parte le cattedrali stesse in se stesse nella loro struttura immensa, meravigliosa, ma poi quante immense sculture. Era però lavoro di cui non sappiamo nulla, non sappiamo nemmeno chi le ha fatte, sì e no sappiamo a volte chi le ha progettate, perché si lavorava nel silenzio, perché tutto doveva essere fatto nella gloria di Dio. Non badare a chi l'ha scritto, ma a ciò che è scritto, così inizia quasi subito quello che può essere considerato il più alto lavoro di spiritualità del Medioevo, l'Imitazione di Cristo, attribuito a torto o a ragione a Tommaso de Kempis. Non bisogna badare all'autore, ma alla sostanza della cosa, anche alla bellezza. Ebbene, nell'arte, appunto, l'arte gotica di questo è la massima espressione. Nulla può far capire meglio quello che sto dicendo di un fatto che a me mi ha sempre, sempre impressionato e che sulla quale vi invito a riflettere, è il fatto che anche queste cattedrali gotiche, che hanno appunto centinaia, migliaia di grandi, piccole, medie, piccolissime sculture di rappresentazioni di mostri, mostriciattoli, cose strane, tutto il genere e tipo, se voi andate, se andate a vedere, se avete mai l'occasione di andare a vedere le parti interne in qualche modo che non si vedono, quelle parti interne, per esempio, che ne so, ai rosoni o appunto alle facciate o anche all'interno della chiesa, insomma le parti che non sono visibili a occhio nudo, voi troverete che le sculture stanno anche lì. Questa è qualcosa di sconvolgente, di sconcertante. Io credo che non esista nulla più di questo che faccia capire, nulla che faccia capire più di questo l'immensa epocale differenza che esiste tra l'uomo medievale e l'uomo moderno. L'uomo moderno mai e poi mai, nemmeno Michelangelo, nemmeno Raffaello, nemmeno Caravaggio, nemmeno Canova, chi volete voi, l'uomo moderno mai e poi mai perderebbe un minuto del suo tempo a fare una cosa che non si vede. L'uomo medievale ci ha perso decenni e decenni e decenni, per di più nel silenzio e nella non visibilità di se stesso. Perché? Perché l'uomo medievale lavorava per Dio. È questo che noi non capiamo, è questo che ci sfugge. Ricordiamoci quella frase che ho letto nella lezione scorsa di Le Goff, quando dice: per capire l'uomo medievale bisogna capire la sua ossessione per la salvezza e la sua paura dell'inferno. Che ho detto, quella che lui chiama ossessione è amore del paradiso in qualche modo. Beh, è lo stesso principio. Si lavora per Dio, l'uomo medievale vede tutto questo, è l'uomo teocentrico per eccellenza. È da qui che nasce tutto il lavoro delle cattedrali, tutti i meccanismi delle cattedrali, quelle cose che ancora oggi si studiano, che ancora oggi si scoprono, tutto quello che in qualche modo il gioco del simbolismo, delle luci, a volte incredibili, delle cattedrali nelle quali il sole una volta all'anno batte in un certo punto e quella volta all'anno è il Venerdì Santo, dove hanno messo magari un tabernacolo o un'immagine della passione e così via, cose incredibili che noi non arriveremo nemmeno mai a pensare. E questo lo troviamo naturalmente, è inutile dirlo che lo troviamo anzitutto in un uomo che ha passato 20 anni a scrivere un'opera di 100 canti, nella quale non è detto che noi abbiamo ancora scoperto tutti i meccanismi segreti di quest'opera. Ne potremmo ancora scoprire. Di recente, solamente da poco tempo, è stato scoperto, ad esempio, che se voi prendete la prima lettera, faccio questo esempio, come potete farne altri mille, ma non devo chiudere, per far capire quello che voglio dire, se voi prendete la prima lettera dei primi versi del 33° dell'ultimo canto del Paradiso, voi troverete ITEADJOSEF. Ecco, questa è una cosa che ci è voluto praticamente secoli per scoprirla. Io non mi meraviglierei che c'è qualcosa che ancora non abbiamo scoperto in quella cattedrale, che è la più grande di tutte le cattedrali di tutti i tempi in assoluto, fatta sulla carta da un uomo che ha espresso, con tutti i suoi limiti di essere umano, di collerico, di arrabbiato, di furioso, quello che si vuole, ma che ha espresso l'intera civiltà medievale, lasciandocelo per sempre nella più raggiungibile opera d'arte di tutti i tempi. Concludo ricordando i grandi viaggi, ma questo l'ho già accennato, che preludono i grandi viaggi della modernità verso l'Oriente, quelli verso l'Occidente, e poi comunque verso l'Oriente, perché Vaticano, il capo di Buona Speranza, poi si levava anche all'Oriente naturalmente, e anche la grande scienza, diciamo, del mondo medievale. Un'altra fesseria, scusate questa volgarità, ma ci sta tutta, è quella del Medioevo ignorante. Naturalmente tutto è il contrario, un Medioevo che ha prodotto Tommaso d'Aquino, Bernardo di Chiaravalle, Tommaso d'Aquino, Bonaventura, da Bagnoregio, Dante e tanti altri, solo per dire i più famosi, che costruiva le cattedrali, ma che soprattutto ha prodotto poi in qualche maniera il grande passaggio da questo mondo a quello che sarà il mondo futuro dell'immenso genio artistico del mondo rinascimentale, colui che racchiude l'eredità del Medioevo e apre all'immensa eredità del Rinascimento, vale a dire, ovviamente, uno chiave di tutto, che è Giotto, il Dante della, se così si può dire, dell'arte pittorica. Beh, un mondo che ha prodotto tutto questo, e Arnolfo di Cambio e tante altre cose ancora, che progettava le cattedrali, i campanili, le città, i palazzi della ragione, i castelli, tutto quello ha fatto, beh, non può essere ignorante. Ma anche proprio andando ovviamente alla cultura vera e propria, ricordiamoci un Ruggero Bacone, che in pieno XIII secolo conosceva la polvere da sparo, l'uso delle lenti convesse e concave. Ricordiamoci in qualche maniera che Alberto Magno aveva compiuto ricerche sull'acustica e sulle canne sonore, che l'avevano condotto a costruire un automa parlante 800 anni prima di Edison. Arnaud de Villeneuve, che insegna a Montpellier e scopre l'alcol, l'acido solforico, l'acido cloridico e l'acido azotico. Raimondo Lullo, che ha presentito la chimica organica e la funzione dei sali minerali negli esseri strutturati. Poi, oltretutto, tutto quello che si veniva anche a conoscere tramite gli arabi del mondo orientale, del mondo dei persiani, dei greci, degli ebrei, in qualche maniera, che si andava poi a realizzare in qualche modo nella medicina. A Oxford insegnava Roberto Grossatesta, il maestro di Ruggero Bacone, che è stato un po' l'Ippocrate del Medioevo, se così in qualche modo si può dire. E gli stessi sovrani erano colti, appunto Federico II parlava 9 lingue, ma anche in qualche maniera ricordiamoci le figure come Alfonso X, Ruggero di Sicilia, e poi perfino Carlo Magno si era messo a studiare a 60 anni. Insomma, un mondo, per non parlare poi della cultura segreta, nascosta, dei monaci, un mondo che è molto diverso da tutto quello che noi possiamo in qualche maniera pensare e immaginare. Ecco, io chiudo qui questa prima parte del nostro corso, queste prime 15 lezioni, con lo splendore del Medioevo. Inizieremo la seconda parte, che ci porta dalla cristianità alla modernità, che presuppongo arriverà più o meno alla Rivoluzione Francese, poi vediamo, insomma, anche io vivo in diretta queste lezioni naturalmente, parlando appunto dell'inizio del tramonto del Medioevo e in qualche maniera dell'inizio della modernità. Grazie a tutti.